Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Abbiamo con noi un politico, un testimone di due epoche, la prima e la seconda repubblica, un figlio d'arte, Bobo Craxi.
Eccomi, buonasera. Buonasera.
Senti, posso iniziare con una domanda, un argomento non rituale. C'è una canzone di un cantante famoso che in qualche modo ti riguarda. Ed è Amma Met di Umberto Tozzi. Che cosa ti dà a sentirla?
Allora, no, Umberto è un mio amico. Io ho diversi amici, diciamo. Tra l'altro, amicizie maturate in ambiti differenti, in ambiti diversi. Cioè, mentre con Lucio e Francesco fu un'amicizia, diciamo, musicale, diciamo così, parlo di De Gregori, di Dalla, ecco, che ho ancora, insomma, sono molto amico. Umberto Tozzi, mia moglie era amico di sua moglie, amica di sua moglie, quindi Umberto l'ho conosciuto 20 anni fa, non per ragioni musicali, diciamo così. E siamo molto amici, tra l'altro io sono reduce dal concerto di Umberto che ha fatto con Raff ieri sera, l'altro ieri sera all'Auditorium. Quindi ha frequentato la mia casa, lui in Tunisia, lui è venuto diverse volte e un paio di volte è venuto per suonare. La prima venne a Tabarka. Tabarka, tra l'altro, che ha molto a che vedere col luogo dove tu, da dove tu mi fai le domande, cioè Genova, perché Tabarka era di proprietà di una famiglia genovese ed erano i pescatori di corallo. Il porto è un porto genovese, Tabarka, e a Tabarka un giro di francesi teneva una specie di festival jazz dove fu invitato anche Umberto. Tra l'altro in quell'occasione io suonai, ma questo è, suonai con lui, Yesterday è un pezzo suo. E Umberto, insomma, si è affascinato dalla Tunisia, poi venne a suonare ad Amma Met, e quella sera ad Amma Met, quando fece il concerto, sto parlando credo di 3-4 anni fa, Umberto amava molto quando stava in casa dipingere, e quella scheda scrisse un testo e il giorno dopo me lo fece vedere e poi lo pubblicò. Si chiama Amma Met, in realtà è un omaggio, insomma, lui è un cantautore, quindi lui vedeva, insomma anche la parlava di ragazzi, diciamo, era il periodo anche dell'immigrazione, quindi, no? Era il periodo della di questa speranza, no? che l'Occidente dava a questi giovani africani, sostanzialmente del Nord Africa. Umberto è un uomo sensibile, è un grande musicista, secondo me un grande, una grande pop star, nel senso che lui fa musica pop, non a tutti piace, e scrisse questa canzone, che è anche un po' un omaggio alla nostra amicizia. Insomma, lui non, tra l'altro non ha mai nascosto il fatto che Amma Met fu ispirato dalla frequentazione con me, la mia famiglia e neanche mio padre, perché mio padre non c'era più quando Umberto ha frequentato casa nostra, mio padre non era più vivo. La cosa che mi incuriosiva è appunto che Umberto di notte spesso stava lì e dipingeva, perché lui dipinge, disegna e dipinge.
Senti, quanti tipi di socialismo ci sono oggi? E poi ha senso parlare di contaminazioni fra socialismo e ambientalismo?
Ma dunque, assolutamente sì. immaginare che una forma, diciamo, moderna di socialismo sia anche quella di quella dell'ecosocialismo, cioè quella di, della tutela a questo punto della salute, della qualità della vita, di un modello di produzione che non sia invasivo, una delle grandi questioni sollevate, peraltro, ne parlavo prima, credo 15-20 anni fa or sono, cioè quella del cambio climatico. L'allarme fu lanciato da Al Gore, per parlare, diciamo, di una personalità politica eminente, visto che era vicepresidente degli Stati Uniti, che fece una grande campagna a favore, diciamo, della riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'emisfero. E quindi chiaramente esiste, cioè un problema a questo punto di qualità della vita. La qualità della vita era la tutela, diciamo, del lavoratore da un tipo di produzione che lo rendeva povero, nel senso dal punto di vista salariale, e lo rendeva anche, ed era una qualità della produzione che rischiava, diciamo, la cui insalubrità avrebbe inciso sulla sua salute. La riduzione dell'orario di lavoro, la tutela, diciamo, del diritto sindacale, di sciopero e quant'altro. Oggi va esteso, diciamo, questa necessità, diciamo, di tutela, che viene vista un po' come un radicalismo un po' snob, ed è secondo me un grande errore, perché, come tu sai bene, visto che vivi a Genova e avete visto, toccato con mano cosa significa il cambio del clima. Ne sapete qualche cosa, no? L'esondazione del Bisagno. Le tempeste che spesso, diciamo, tra settembre e ottobre, la caduta del Ponte Morandi, vogliamo parlarne? Sì, certo, c'era sicuramente una incuria nella manutenzione del ponte, però è indubbio che quel pomeriggio, quella tempesta, quel temporale ha contribuito al logoramento delle fibre della costruzione in cemento, no? E quindi noi siamo di fronte a delle catastrofi che modificano sostanzialmente la vita dell'essere umano. La siccità che in questo momento invade un pezzo del continente africano, produce le nuove migrazioni. E quindi stiamo parlando di un fatto che in qualche modo ha a che vedere con il socialismo, posto che il socialismo è una forma di visione, appunto, della società in cui l'obiettivo principale è il benessere, no? È il bene comune, e quindi l'ambientalismo ha molto a che fare con il socialismo.
Senti, una considerazione. Alcuni dicono che prima tuo padre e poi tu siete i continuatori del liberal socialismo dei fratelli Rosselli. È vero, non è vero. Lo reputi un complimento, un'offesa?
No, un complimento sicuro. Un complimento sicuro. Certo, i fratelli Rosselli, come sai, sono stati ammazzati dai sicari di Mussolini, quindi, diciamo, non vorrei fare a questo punto la stessa fine, anche se mio padre in fondo ha avuto anche lui i suoi sicari. No, il liberal socialismo, cioè la sintesi socialista liberale, in realtà ci dice una cosa, non la voglio fare troppo complicata. Il socialismo vive solo nella libertà. Diversamente, nelle forme con cui si è estrinsecato, e stiamo parlando del socialismo reale, ha prodotto il massimo di deficit democratico e la penuria economica che abbiamo conosciuto, che si sono conosciute nelle società socialiste dell'Est. E quindi la forma del socialismo che si adatta di più alla dimensione umana che conosciamo, è quella del libero mercato, è quella che che mette insieme appunto libertà civili, democratiche, economiche e sensibilità sociale e attenzione, diciamo, per le forme collettive della società. Cioè noi, sebbene vogliamo esaltare l'individuo in quanto tale, proteggerlo, dobbiamo sempre però pensare che l'individuo non vive da solo, non è una monade, vive in una comunità. È una comunità che non contempla l'obbligo di ottemperare un rapporto nei confronti del prossimo, è una comunità ingiusta, no? È una società ingiusta. D'altronde però questo non è Nello Carlo Rosselli, ma è il Vangelo che lo dice, no? Ama
Sì,
il tuo prossimo come te
come te
stesso.
stesso. Sì. Senti, ci credeva davvero tuo padre dopo l'89 alla possibilità di una sinistra italiana riunificata sotto le insegne della socialdemocrazia o era una sua speranza?
Sì, era un obiettivo, però che non teneva conto del fatto che non in quei 10 anni, cioè dagli anni 70 fino a metà degli anni 80, ma lungo il corso di tutto lo secolo la sinistra si è divisa ed è stata una divisione ideologica profonda, la cui correzione non poteva essere fatta perché uno dei due veniva sconfitto, diciamo, dalle ragioni della storia. Tant'è vero che i comunisti seppero in qualche modo riciclarsi, difendersi, anche occultando, come hanno fatto in questi 30 anni, diciamo, il passato, arrivando fino alla comicità involontaria di Veltroni che diceva: io non sono mai stato comunista. Cioè loro che sono usciti dal comunismo non un minuto prima che il comunismo crollasse, ma un minuto dopo, non hanno passato i 30 anni successivi a cercare di operare una revisione politica, culturale, hanno cercato di galleggiare sull'ambiguità, tant'è vero che ancora oggi Berlinguer viene considerato una figura intoccabile, una specie di totem, di santo del cui non si può parlare male. Drammaticamente, però, non considerando una contraddizione abbastanza vistosa, cioè Enrico Berlinguer, non nel 1920, ma nel 1980, rivendicava l'attualità del leninismo. E dopo 9 anni il leninismo e il comunismo sono finiti crollati in modo, diciamo, senza appello. La gente scappava, la gente scavalcava il muro per non stare nella società comunista. E tutto questo fu occultato anche dal Partito Comunista Italiano. Si sono ben guardati, diciamo, di sorreggere la critica che pure nel mondo comunista era diventata abbastanza evidente, no? E furono i socialisti democratici a cercare di sollevare la contraddizione, anche imbarazzante, perché arrivo al punto: quando crollò il comunismo, anche la socialdemocrazia dovette pagare pegno a quel crollo, perché il comunismo di fatto era una società, un sistema totalitario di sinistra, socialista, si chiamava socialismo reale. Quando mio padre andò a Praga, all'indomani del crollo del muro di Berlino e della fine anche del regime comunista a Praga, e Sun Tzu scrisse una frase di solidarietà nei confronti degli insorti cecoslovacchi, e scrisse: porto la solidarietà dei socialisti italiani. Alle spalle si avvicinò un praghese che disse: socialismus, socialismus caput. Cioè, come dire, noi non vi vogliamo vedere, né comunisti né socialisti. Cioè, noi, la sinistra pagò un pegno
Enorme.
terribile, enorme dal punto di vista ideologico, perché anche il socialismo dovette fare i conti con la crisi, le contraddizioni e il crollo del comunismo internazionale, pur avendolo contrastato e combattuto.
Ma infatti la domanda che ti avrei fatto è: come mai il crollo del sistema sovietico ha fatto sì che oltre al comunismo sparisse anche l'idea socialista classica?
Perché la fine del diciamo, perché quello era il sistema dei due blocchi, la guerra fredda, aveva un equilibrio temperato, direi quasi, diciamo, perfetto. Cioè era un sistema temperato, ordinato, che generava la capacità di governo delle società, della società mondiale. Pur essendoci uno scontro ideologico, eppure tuttavia questo equilibrio garantiva un equilibrio generale. Quando viene meno il sistema comunista e si apre una prospettiva che gli americani definivano il nuovo ordine mondiale, noi abbiamo visto che il nuovo ordine mondiale si è trasformato rapidamente, la globalizzazione economica si è trasformata rapidamente in una forma di autoritarismo del capitalismo. Ora, è vero che la globalizzazione ha arricchito alcuni paesi che erano molto poveri, quindi noi dobbiamo salutare come un fatto positivo la globalizzazione, la circolazione delle merci, la circolazione della tecnologia, la circolazione dei metodi di contrasto per aggredire le malattie più rovinose. Pensiamo a quello che è avvenuto in pandemia, no? La globalizzazione tutto sommato ci ha reso più simili, più uguali. La pandemia e il virus è una grande forma democratica, muoiono i ricchi come muoiono i poveri, da un lato. Dall'altro però ha esaltato la potenza assoluta del capitalismo.
Alcuni dicono che i partiti socialisti europei siano diventati l'ala sinistra del capitalismo internazionale. È così vero?
No, beh, mi sembra, diciamo, una frase un po' caricaturale. Cosa vuol dire la sinistra del capitalismo internazionale? È vero che la politica non riesce a introdurre degli elementi di contenimento, diciamo, del capitalismo liberale, liberista. Però, insomma, Biden, con grande contraddizione, con grande difficoltà, ha cercato di introdurre sistemi di tassazione, un riequilibrio, diciamo così, del rapporto fra strapotere del capitalismo produttivo e il tentativo anche di reintrodurre forme di stato sociale. È chiaro che la politica ha una sua difficoltà, ma ha una sua difficoltà anche perché viene meno il consenso. E le forme ormai sviluppate di economia globale non consentono regolamentazioni legislative tali da poter distruggere o ridimensionare il potere dell'economia. Facciamo un esempio pratico per non essere troppo astratti. Come si fa a porre dei vincoli alla rete, per esempio? E come si fa generare una tassazione che renda le grandi major della comunicazione ininfluenti o comunque inoffensive? È molto complicato, ormai siamo entrati in una dimensione per la quale Google, Amazon e altri soggetti sono onestamente irriducibili, insomma, ad una dimensione meno penetrante, no? Nella vita degli uomini, poi sostanzialmente, perché poi a loro volta Google svolge un'attività sociale, no? Culturale, di servizio, quindi è anche complicato, diciamo, cancellarla, no? Non è una rete televisiva, è qualche cosa di più, insomma. Però tutto questo non lo aveva previsto la dottrina. Cioè noi ci scontriamo col fatto che non è che noi parliamo di dottrine culturali, ideologiche, che sono figlie del Novecento, quindi di un mondo totalmente diverso. Oggi siamo di fronte ad una società profondamente cambiata, quindi o tu ti adatti a questa società oppure ne vieni travolto inevitabilmente.
Senti, ancora un paio di domande per te. Una su una cosa che mi incuriosiva della politica di tuo padre, Sigonella. Sigonella fu per caso l'inizio della fine di qualcosa?
No, questo io non lo credo, cioè quello fu un episodio certamente che lo oppose in una fase, diciamo, all'amministrazione americana, ma non incise mai sul rapporto profondo, né di obbedienza né di sudditanza, ma di relazione stretta con l'atlantismo. Cioè non è mai stato in discussione il posto dove stare nella divisione del mondo dei blocchi, fra dei blocchi, no? Cioè è chiaro che mio padre era, come i socialisti democratici, come i democratici italiani, tranne i comunisti, stavano dalla parte dell'Occidente, non dalla parte dell'Oriente comunista. Certo introdusse un elemento di sospetto, no? Un piccolo sospetto, il fatto che non ci fosse un'obbedienza. Da questo punto di vista il sospetto era fondato, perché non essere leali, essere in qualche modo da una parte, cioè dalla parte del mondo libero, non significava che questo giustificasse il fatto che qualsiasi cosa la grande potenza del mondo libero mettesse in campo, per default andava in qualche modo assecondato qualsiasi suo volere, compreso il fatto che calpestassero le regole del diritto internazionale per fare quello che volevano fare a casa nostra. Questo naturalmente non era consentito, non era nella sua indole, sua come di altri, cioè il fatto che comunque gli americani, pur avendo contribuito alla nostra liberazione, potessero fare a casa nostra e comportarsi a casa nostra come se fossero a casa loro. Questo no, questo non era possibile. E questo generò certamente una certa insoddisfazione, chiamiamola così, no? Il fatto che fosse sì, un alleato, ma non era un alleato così obbediente, cioè non era un servo, ecco, parliamo le cose, diciamo le cose con il suo nome, non era un servo, no? Certo che non lo era. Serviva la libertà, ma non serviva uno Stato, non c'era nessuna ragione.
Senti, due cose. Una, mi dici i motivi della perché come socialisti non siete rimasti uniti dopo il 1992?
Beh, intanto non sono rimasti uniti gli elettori, perché gli
Sì.
elettori hanno avuto un comportamento molto chiaro, cioè hanno votato contro coloro che sostenevano le mani pulite e il colpo di Stato, diciamo, nel 92-94. Quindi la reazione fu tale per cui, a prescindere dal vincolo di dimensione ideologica, l'elettore socialista normale maggioritariamente non assecondò, diciamo così, chi aveva assecondato l'inchiesta devastante delle mani pulite. Poi certamente ci fu un contributo notevole da parte nostra, nel senso che la nostra proverbiale propensione alla divisione, in ragione anche del fatto che abbiamo una matrice, tu essendo genovese dovresti saperlo
Democratica. Beh,
bene, beh, insomma anche un po' anarcoide,
Anarcoide, certo.
libertaria, indisciplinata, questo è, diciamo, il socialista italiano, è noto, diciamo, per la sua originalità, il suo bello, però è anche in una fase così drammatica, queste divisioni rappresentarono in fondo un'incapacità poi di poterci risollevare successivamente. Noi in questi 20-30 anni abbiamo tentato, dovendo sfidare non soltanto questa appunto proverbiale indole
individualista dei socialisti, ma anche sfidando l'opinione pubblica, che non ci ha mai riservato le sue, la stampa, e anche i partiti che non avevano nessun interesse a quel punto che rinascesse un partito socialista, perché a sinistra avevano occupato il nostro spazio geometrico e a destra avevano sostanzialmente catturato il nostro elettorato. Quindi a noi competeva mantenere in vita un principio di sopravvivenza, di testimonianza, è quello che abbiamo fatto io insieme a Gianni De Michelis, a Claudio Martelli, poi successivamente con la Costituzione, con la Costituente insieme a Enrico Boselli, che era rimasto a sinistra. Noi insomma ce l'abbiamo messa tutta, generosamente, ma nel frattempo però la società era cambiata. E i partiti della Prima Repubblica sostanzialmente puzzavano un po' di vecchio, cioè non si coglieva l'elemento ideologico, era una specie di residuo nostalgico, spesso veniva definito tale, che cercava di sopravvivere alla novità della modernità, della società che era cambiata nel frattempo, ai partiti che in fondo rappresentavano il nuovo. Tutta questa costruzione letteraria in realtà si è rivelata falsa, perché hanno fatto decine di partiti, ogni 3-4 anni cambiavano nome, ne hanno fatti di tutti i colori insomma, in questi 30 anni, no? Loro, partiti personali, partiti gasinelli, fiori, margherite, olivi, forza di qui, forza di là, sostanzialmente partiti ideologici, partiti che rappresentavano banalmente la divisione fra destra e sinistra, come se questa fosse da sé sola potesse rappresentare un lemma decisivo per incoraggiare un elettore a votare. E in più i partiti in quanto tali si sono destrutturati, cioè nella società i partiti del Novecento avevano la loro organicità, cioè erano presenti nella società, erano presenti sul territorio, svolgevano una funzione sociale, determinavano in qualche modo una condizione democratica del paese, perché con o senza tessera in tasca tu comunque in qualche modo partecipavi alla vita democratica. Oggi, come vedete, tutto questo è delegato ad altro. Mi fa specie che l'antipartito per eccellenza, cioè i 5 Stelle, oggi addirittura hanno votato a favore del finanziamento dei partiti. Cioè, i 5 Stelle andranno studiati, secondo me, in un manuale di scienza della politica nei prossimi 20 anni, perché sono riusciti a passare dall'alfa all'omega nel giro di un paio d'anni. Hanno governato con tutti, cioè con tutti. Hanno governato, tranne che con Fratelli d'Italia, hanno governato con tutti i partiti, dicendo che in realtà loro i partiti facevano schifo. Loro sono nati in funzione antipartito e sono diventati la meretrice, diciamo, del Parlamento italiano. Questa è la verità. Con la tristezza poi di questa parabola tristissima di questo Grillo, la sua vicenda anche penosa della famiglia. Insomma, una storia triste, ecco.
Senti, ti faccio proprio l'ultimissima domanda che mi sta a cuore. Lettere da Barcellona. Che io mi sono letto a volo d'angelo, ed è scritto bene. Bene.
Ma guarda, quello che è un libro che non si incontrerà in libreria, perché le grandi case editrici certo non pubblicano me e le mie lettere da Barcellona. Quello è un libro testimonianza. Adesso ho fatto la seconda parte di un fatto che io giudico clamoroso, no? Della storia dell'Europa moderna, cioè il fatto che una regione così importante, così conclamata come la Catalogna, a un certo punto prende il cappello e vuole separarsi dal Regno di Spagna. Io incontro questa vicenda in modo abbastanza casuale, così racconto anche nel libro, che è una raccolta di saggi, di articoli. perché 4 anni fa ormai mio figlio andò a vivere a Barcellona, nel senso che andò per studiare. Certo, Barcellona la conoscevo, ero un mezzo tifoso del Barça, ma insomma ci sono andato in vacanza, ma non avevo nessuna dimestichezza con i problemi politici della città. Sì, conoscevo il vecchio sindaco che era Pasqual Maragall, noto socialista che portò le Olimpiadi a Barcellona. E mi trovai improvvisamente immerso in questa dimensione anche storica impressionante. Cioè, non era il secessionismo della Padania, cioè una cagata che è venuta in mente a questo boss, a cui non credeva nessuno e soprattutto a cui non interessava nessuno perché la Padania non esisteva, tanto per incominciare. E lì invece la Catalogna ha una sua identità precisa, una storia altrettanto precisa, una lingua. E improvvisamente, dopo la crisi del 2008, nacque un movimento indipendentista che crebbe come un fiume. Un fiume divenne a un certo punto, questo movimento indipendentista sfida la Spagna, cioè decide di fare un referendum di autodeterminazione. E io me ne accorsi un paio d'anni prima, insomma un anno e mezzo prima che stava per accadere qualche cosa, non che non si sapesse, ma qui non si, in Italia non è che si seguissero le vicende della Catalogna, e vaticinavo il fatto che la storia non sarebbe andata a finire bene. Cioè, qui se tanto mi dà tanto, dicevo a me stesso, qui finisce o nella guerra civile oppure comunque finisce male. E infatti per 3 anni è finita male. È una forma di olsterizzazione, cioè sembrava l'Ulster, no? La divisione sociale, quartieri divisi, famiglie spaccate, insomma, sono stati 3 anni abbastanza epici da un certo punto di vista. Poi adesso piano piano, dopo la pandemia, le classi dirigenti e anche il fatto che il governo in Spagna ci sono i socialisti, c'è un riavvicinamento. Sempre guardandosi in Cagnesco, ma mi pare che l'indipendenza e la frattura
Puigdemont, sì.
sta andando un pochino scemando. Pensando a Barcellona, le
fontanelle di Barcellona hanno la croce di San Giorgio, San Jordi, cioè la croce rossa su campo bianco. Le fontanelle che ci sono in Piazza dei Ferrari sono esattamente uguali a quelle che ci sono a Barcellona e o anche a Milano. La cosa bella di San Jordi, sai qual è? È che il giorno del patrono di Barcellona, allora, gli uomini regalano una rosa alle donne e le donne regalano un libro al lupo. Quindi ci sono delle grandi bancarelle di libri e di rose, è una bellissima festa. Quasi pagana. San
Sì.
Giorgio il Drago. San Giorgio credo che sia verso aprile, ci sono partecipato diverse volte. E poi, sai, c'è questa proprio questo legame.
Questo Mediterraneo così, diciamo così, così unito, così simile, insomma, no? L'angiporto di Barcellona è come l'angiporto di Marsiglia, quello di Genova. È meraviglioso, diciamo, il luogo dove noi viviamo, perché è un luogo dove riscopriamo delle radici comune e insomma, tutto sommato, e anche gli elementi linguistici in qualche modo scompaiono perché siamo appunto figli dello stesso mare, no? Qui sta la mia curiosità, insomma, per Barcellona, come per Tunisi, come per Genova, come per Trapani, cioè tutti i luoghi dove io, tutti i luoghi della mia memoria e del mio cuore sostanzialmente, dove ho vissuto e dove mi sento a casa ogni volta che ci vado e ci vengo.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.